La mia pizza della settimana è l'esperienza più strana e anche raccontarvela a parole mi mette lievemente a disagio.
Cosa? C'era il grasso nella pizza?
C'era il grasso,
no,
sì.
No, quella è la tua pizza della settimana.
Ho mangiato la mia signature pizza dopo tantissimi mesi che non la prendevo e l'ho presa tra l'altro da un kebabaro vicino a casa che fa le pizze gigantesche, cioè di default le fa grandissime, e quindi mi sono preso la diavola con le patatine fritte e arrivato a metà ho detto: Dio, è pesantissima.
Cosa?
Cioè, nel senso, era, sai quando non sei più abituato a mangiare cose mega pesanti e mangi una cosa tipo diavola con le patatine fritte misura extra e a metà dici wow, mi faccio schifo e mi sento male. Quindi è stata un'esperienza strana e non so più, adesso che sono ovviamente un salutista, quale potrebbe essere la mia pizza signature.
Due di questa pizza che hai appena descritto
messe una sopra l'altra, modello Oreo dell'infarto, tipo.
Però soltanto in maniera infravenosa. Solo in quel caso sarebbe la pizza,
sì,
giusta.
Quello che hai detto.
Infravenosa. In realtà anche la mia pizza della settimana. Abbiamo già il titolo. Infravenosa. E in realtà la mia pizza della settimana è anch'essa un'esperienza, perché è sopraggiunta dopo l'aperitivo che abbiamo fatto la settimana scorsa con i Pizza Tars, e io ho cucinato la cena, ho preparato delle cose, poi è arrivata Martina e le ho detto: mangiamo una pizza? E quindi ho ignorato la cena che avevo cucinato e abbiamo preso una pizza. Vuoi tutto il mio rispetto?
Sì, ma a parte che avete fatto benissimo, ma la pizza era buona, e l'altra domanda è: il cibo che hai cucinato faceva schifo o era
no,
viceversa?
Allora,
tipo cioè...
ignorerò questo carbone con il sale.
No, la pizza era sempre quella buona, con la crema di zucca, le patate arrosto, i carciofini e
okay,
i pomodori.
Okay, okay.
E il cibo che ho cucinato era buonissimo, ma era molto più adatto a una schiscia del giorno dopo che non
schiscia,
alla cena. Quindi
ottimo,
abbiamo vinto tutto.
Vabbè, niente è andato sprecato, voglio dire.
Stavi pensando quadrimensionalmente.
No, il cibo non va mai sprecato nella vita, la pizza neanche.
Questo ragù è pieno di muffa, presto mangiamolo prima che faccia meno muffa.
Tu sì, io stai mangiando delle pizze, hai optato per la pizza di cavolfiore?
Nick, mi dispiace, devo tagliare questa domanda che hai appena fatto a Sio, poiché egli non può rispondere.
Olio di cocco!
No, olio di cocco non è una risposta, neanche burro lo è.
Burro chiarificato!
Prendi piuttosto questi grissini che ti sto porgendo qua. Ti immaginare io che allungo a Sio una confezione di grissini mentre...
Ma non può mangiarli!
Ma si sono trasformati in grissedanini quando me li hai passati.
No, tra l'altro qualcuno ti ha fatto giustamente notare nei grissini,
esatto,
che cioè, i sedanini sono un formato di pasta. Ora, la settimana scorsa non ti abbiamo detto niente.
Ma io parlavo di pezzi di sedano, cioè letteralmente sedano, la verdura, non i sedanini da pasta.
Lo so, ma purtroppo sedanini è un formato di pasta.
Hai ragione,
quindi...
che se qualsiasi parola ha anche un significato di,
esatto,
pasta, è il significato preponderante. Giusto,
esattamente.
Giusto.
Ma tra l'altro, con che coraggio menti alle persone che ci ascoltano in maniera così spudorata, puntata dopo puntata?
Vabbè, fatto sta che Babbea ci scrive: già che ci siamo, anch'io un momento ne ringrazione. Ho cominciato a soffrire di disturbi d'ansia dall'estate 2020, thanks pandemia, e dormire dalla cosa preferita della vita era diventato un incubo per me.
Nose.
E per almeno un paio di mesi l'unica cosa che riusciva a calmarmi e anzi a farmi andare a letto con il sorriso è stato ascoltare PPP quando andavo a letto.
Vabbè.
Wow.
Cuori.
Vedremo se questa avrà ripercussione a lungo termine sul mio QI, ma per il momento grazie. Come sempre mega abbraccini per questi grissini.
Sì.
Sono contentissimo che Power Pizza possa dare del sollievo mentale, anche se continuo a non capire come questa cosa possa succedere.
È perché sono capsule registrate di noi che ci divertiamo. Cioè, gli argomenti non sono importanti. Siamo noi tre che chiacchieriamo e la gente dice: ah, che simpatico. Giburloni.
Continuo a non capire come la gente possa tipo dormire rilassata se va a letto con noi nelle orecchie, ma sono contento che succeda e quindi abbraccino del...
E soprattutto se state cercando di addormentarvi proprio adesso con questa puntata, ah, siete proprio sicuri di aver spento il gas? Prego.
Wow.
Cosa?
Wow. Inoltre ricordatevi che moriamo tutti, questo magari lo taglio perché non vorrei davvero rovinare l'esperienza.
Esatto, questo può essere omesso. In realtà questa è la reazione opposta che ha avuto la persona di cui ci parla Zilti, che scrive: ciao PPP, da quando mia figlia di un anno ha ascoltato PPP per la prima volta, invece di avvicinarsi gli oggetti alla bocca come generalmente fanno tutti i piccoli esseri umani, se li sbatte con violenza sulla testa e sulla faccia. Thanks for your service, avete rotto la mia piccola infante. Hashtag team servizi sociali, hashtag team papà castorro. E wow, quindi vedete, cioè è proprio bello che siamo un podcast così multidimensionale che ha effetti diversi su persone diverse.
Esatto, rovina tantissime età diverse.
Scusa, però ho visto che abbiamo un genitore a portata di mano. Due domande per te, Sio. Tuo figlio ascolta Power Pizza e se sì, si schianta le cose in faccia o se le infila in bocca?
Allora, ha ascoltato alcune puntate di Power Pizza obbligato da me a volte che ce l'avevo in macchina.
Educazione siberiana proprio.
Ah, voglio una storia di Winnie the Pooh, certo. Pa, 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 pa. Ciao, sono Lorro. E, no, sostanzialmente l'unica altra mia obiezione verso questa persona è che i bambini si fanno malissimo 100 volte al giorno, quindi potrebbe non essere stata colpa nostra, potrebbe però essere
stata. Esatto, entrambe le cose.
Det underscore taglio dice: mi fa ridere il fatto che ieri fossi emozionatissima per essere finalmente entrata nel Patreon e potermi ascoltare i famosi after shows, ma il destino abbia deciso che non sarò mai in grado di capire dove ascoltarli. Hashtag team intelligenza, hashtag ci abbiamo provato.
Aspetta, ma è, cioè, molto semplice.
No, più che altro è una di quelle situazioni in cui non saprei come dare una dritta, perché la dritta sarebbe tipo ridondante del tipo, cioè, sei entrata nel Patreon, i contenuti extra sono nel quelli. Patreon, cioè non so come spiegarlo meglio di così.
La dritta più semplice che posso dare è: se avete la app di Patreon, avete un feed delle vostre cose che supportate su Patreon, ci sono i nostri post e c'è un pulsantone play su ogni post che è ascoltabile, e quelli sono gli after show e le puntate speciali.
Sì, ma anche perché, cioè, correggimi se sbaglio, ma cioè sia da computer che da app, cioè ci sono proprio le categorie tipo after show, puntate speciali.
Esatto,
e
sì,
tappi sopra e
vabbè, ma quello è avanzato come utilizzo.
Non credevo che lo fosse. Cosa? Comunque speriamo di aver risposto alla tua domanda.
No, perché se vuoi un'alternativa molto più semplice, puoi copiare il feed RSS personalizzato tuo e inserirlo in un podcatcher di tua scelta.
In che modo, sì, però, è più semplice, esatto, questa opzione?
No, è meno semplice, infatti.
Giorgio Andante Ebrioso ci scrive: volevo avvisare Lorro che ha letto un solo grissino. Aspettavo il secondo sperando fosse il mio, ma non è stato così. Niente secondo grissino. Quindi la prossima puntata Lorro potrà leggere un terzo grissino, e spero che il terzo sia questo. Hashtag team Lorro, hashtag aspetta Lorro sovvertorro. Comunque, Giorgio Andante Ebrioso, allora, ho letto il tuo grissino, non era il terzo, era il secondo, ma il discorso è che forse ve ne sarete già accorti, ma abbiamo deciso di adottare una nuova strategia dello sgranocchiare i grissini, perché semplicemente sgranocchiamo quelli che ci vanno. Delle volte potrebbe essere uno, delle volte potrebbero essere due, delle volte potrebbero essere tre, delle volte potrebbero persino essere zero. Quindi non saprete mai quanti grissini avete capito quello che sta dicendo, fine della frase.
Basta che li contiate comunque.
Ma ora invece, parlando di grissini che vengono consumati in puntata, finalmente il grissino che tutto stavamo aspettando. Perché Anna Veneziale ci scrive: normalmente non commento mai, se non per fare gag scrivendo commenti uguali a quelli di Guarnaccia. Ma sono qui per spezzare una lancia a favore dei voti di Nick, che nella mia testa hanno tutti perfettamente senso, anzi mi danno anche qualche insight in più sull'argomento della puntata e aumentano la mia curiosità. Hashtag giustizia per Nick, hashtag ora torno a guardare TikTok, giustizia è fatta!
Allora Nick, ci sono alcuni scienziati che negano che il cambiamento climatico esiste, ma uno o due scienziati non negano che comunque i fatti sono quelli, quindi...
Allora, io ti dico solo che appena ho letto questo grissino, dato che Anna è un'amica, l'ho tipo scritto in caps lock: cosa diavolo stai dicendo? Cosa significa? Non ha neanche senso questa
cosa.
Secondo
me sta solo cercando di generare più caos.
Anna, grazie.
Esatto, anche quella era la mia iniziale ipotesi, invece no, si è giustificata con due lunghi vocali. Allora, credetemi quando vi dico che le sue motivazioni non sono affatto fatto buone. E fondamentalmente, cioè, nel senso, nella sua testa le pizze di Nick funzionano così bene proprio perché fanno schifo come voti. Quindi grazie, ma allo stesso tempo non grazie. Ne sto citando tre braccia contro il cielo.
C'è sempre quello del tuo vicino.
Sì.
Wow,
sì.
Che persona generosa.
Ormai sa che quando registriamo deve rimanere in reperibilità.
Io ho l'ultimo di Peter Pad che dice: volevo solo farvi i complimenti per la nomination di The Gumtree agli Italian Podcast Awards, che sappiamo benissimo essere i premi del podcast in generale. Mi piace che ci sia molta ironia in questo commento gressino, ma non capisco dove, quindi prenderò face value e i complimenti grazie, e soprattutto grazie a Storytel che ci ha, che non sponsorizza affatto questa puntata, però ci ha ci hanno candidati loro con The Gumtree, oltre ad avercelo prodotto. E soprattutto voi, pubblico, potete andare nei link dell'episodio dello scontrino a votare il premio del pubblico, perché sicuramente non vinciamo noi il premio nella nostra categoria, ma potremmo vincere quello del pubblico.
Tutto ciò è molto vero. Vincere è bello, a me piace vincere gli awards. Spero di poter salire sul...
Fatelo per Nick.
Esatto, voglio salire sul palco nell'evento di presentazione, cioè di consegna degli awards, e fare tipo un discorso lunghissimo, come quelle persone che si mettono a fare 12 minuti di ringraziamenti agli Oscar, però io voglio ringraziare solo delle persone a caso.
No, leggiamo tutti i nomi di tutti i pizzetters che ci hanno mai supportato.
Sono quasi mille persone, sono veramente tantissime.
Esatto, e ora un paio di ringraziamenti.
Esatto, visto che volevamo ringraziare Storytel per averci candidati, adesso vediamo di inimicarci del Storytel e il pubblico.
Menus time! Questi gressini mi hanno fatto proprio venire voglia di una portata di menus, così poi possiamo ordinare le pizze. E vi ricordate quando la Switch l'anno scorso, dopo 4 anni e mezzo, ha aggiunto l'audio Bluetooth con un aggiornamento software?
Yes.
Sì, sì. Cioè, so che è successa questa cosa. Diciamo che non è che me la ricordo come uno dei momenti altissimi del gaming.
Salienti del 2021.
Esatto. Però sì, mi ricordo.
Beh, io da quel momento l'ho usato tantissimo, devo dire. Ma soprattutto, finalmente c'è un'altra feature direttamente dal 2002.
Incredibile.
E cioè le cartelle.
Mamma mia.
Nella interfaccia della Switch, che però non puoi mettere nella home screen, devi comunque andare dietro un menu per cercare le cartelle, ma almeno ci sono le cartelle adesso sulla Switch, volevo dirvelo.
Ma io non capisco perché, cioè, nel senso, dato che appunto è una cosa, cioè veramente la potevi fare con le console di una generazione fa.
Di due.
Sì, volevo essere un pochino più generoso. Cioè, che senso ha aspettare adesso per farlo? Cioè, io a una certa pensavo, non lo faranno mai perché, non gli interesserà farlo. Cioè, perché metterlo addirittura?
Ripeto, secondo me il 100% delle loro energie è nel fare i giochi e le cose buffe. Oh, e allora, basta.
Ok, cioè sarebbe come dire, nel mio ristorante si mangia benissimo, però non vi metto i piatti e le posate, tipo, perché sono concentrato a farvi da mangiare bene, che è di sicuro la cosa principale, però diciamo che puoi anche mettere un 1% di preoccuparti di mettermi le posate in tavola.
Ma sono Nintendo, sono pazzi.
È quella la vera risposta.
Ma poi tra l'altro aspetta, le persone che gestiscono tipo, non so, il firmware dell'audio Bluetooth e delle cartelle non sono quelle che fanno i giochi, quindi possono benissimo fare entrambe le cose allo stesso tempo.
Ci sono 10 persone che sono quelli che fanno tutto in Nintendo. Esatto. Oh no, è finita la carta in bagno. Beh, vuol dire che quest'anno non uscirà nessun gioco nuovo.
Nessun Mario.
Presto andate a prendere degli alberi a battere. Metteteli e sgrattateli per fare dei nuovi rotoli di carta igienica. Però se davvero fosse così la situazione, avrebbe senso che hanno appena annunciato che Breath of the Wild 2, quello senza Zelda, come diceva Sio, ormai è confermata questa cosa, c'è la faccia di Link nel nuovo trailer.
Non è il nuovo trailer, hanno solo aggiunto una scena nel vecchio trailer.
Sì, una scena fondamentale però a quanto pare.
Sì. Sì, in cui si vede la stupida faccia dello stupido Link.
Non uscirà nel 2022 come avevano precedentemente annunciato, ma parlano di Spring 2023.
Esatto, quindi... e tutto questo a causa del fatto che hanno aggiunto le cartelle e che dovevano cambiare la carta igienica in bagno.
Esatto.
Questo spiega tutto. Regà, 6 mesi in più.
Io mi ero dimenticato di avere un Lorro Wap che si collega a un grissino lasciatoci da Disinformato, che ci scrive: ciao amici, è normale che non funzioni più il Power Pizza Bot del ricerca argomenti? E effettivamente il bot che utilizzavamo su Telegram per cercare se avevamo parlato di una cosa nei vecchi episodi non sta funzionando. Ovviamente non avendolo programmato noi non possiamo farci nulla. Io tra l'altro non ho idea di come si configura un bot, quindi non so cosa fare, scusate.
Io sono in contatto con lo sviluppatore e gli ho detto: ah, quando abbiamo un internet a casa mia lo mettiamo sul mio serverino.
Ah, ok.
Internet time, la roba up, non c'è ancora internet a casa mia, zerissimo. Però i miei vicini hanno Fastweb, cioè quelli di fronte a me, hanno 100 mega.
Quindi dici che con un cavo Ethernet lungo lungo risolvi tutti i tuoi problemi.
Esatto, guarda che i cavi Ethernet di categoria 6A fino a 100 metri vanno a 10 gigabit.
Ok, sospetto che la casa dei tuoi vicini sia più lontana di 100 metri.
Ci passano poi le macchine in mezzo, però comunque vabbè, ne parliamo la prossima volta.
Lo potevi mettere sospeso, sto già pensando dei piani, poi vediamo se li riusciamo ad attuare. Allora, posso iniziare io con un'impizione, dato che non ho veramente, cioè, qualcosa di lungo da dire?
È un sacco che non usiamo quella parola bella.
Credo che l'abbiamo usata tipo nell'ultimo episodio.
Sì, perché ho fatto l'impizione di Tunic.
Però, ciao, forse vi ricorderete di me come Lorro, quello che snobba le cose della Marvel. Però Oscar Isaac mi piace ed è uscito il primo episodio, cioè adesso che stiamo registrando è uscito solo il primo episodio di Moon Knight, che è una serie della Marvel che sta uscendo su Disney Plus di un supereroe di cui non so assolutamente nulla, e ho detto: sai che c'è? Me la provo a guardare. Non è male.
Aspetta, non è male.
È quello con i poteri della luna?
Non so che poteri abbia, i poteri dell'Egitto a quanto pare. Esatto. Non so altro perché non ho mai letto un fumetto del personaggio, quindi so solo che la Marvel ci tiene a farti sapere dal minuto zero che ci sono le cose dall'Egitto e sono tipo in maniera di infodump classico Marvel, ma nel complesso non mi è dispiaciuta la cosa. Non è eccezionale e soprattutto c'è molto da vedere dove andrà a parare. Gli episodi escono una alla settimana, quindi andrò avanti a vederlo, non andrò avanti a vederla, scopritelo continuando ad ascoltare Power Pizza. Però questo primo episodio non mi è dispiaciuto per niente, perché senza spoilerarvi nulla di questo primo episodio, ma cioè proprio dicendo le prime cose che succedono,
c'è Moon Knight e c'è Oscar Isaac.
Allora queste cose le capivamo dai trailer, però no, appunto, cioè nel senso, pare essere una origin story, e se c'è una cosa di cui abbiamo le palle pienissime sono le origin story.
Sì, abbastanza.
Però è anche vero che inizia in una maniera dove non è proprio l'origine, dove non parte proprio dall'inizissimo, ma è a cose già iniziate, perché il protagonista appunto è Oscar Isaac, che esattamente come noi che stiamo guardando non ha idea di che cosa gli succeda intorno. Cioè ti dà l'idea di una persona che tipo o ha perso la memoria o triplo punto di domanda, boh, scopriremo che cos'è successo, però ti trovi con tutta una serie di eventi già in corso e lui, come te che stai guardando, che cerca di, sai, capire cosa diavolo sta succedendo. E quindi questa atmosfera di senso di confusione e mistero mi funziona abbastanza bene. Poi ovviamente ci sono tutte le cose della Marvel che mi fanno cascare le braccia, però non erano tipo completamente sgradevoli, nel senso, ovviamente il tono, che potrebbe essere un pochino magari più misterioso, un pochino più serio, viene sempre comunque abbastanza alleggerito, tutta una serie di cose, ma come così a pelle, come primo episodio, non mi è dispiaciuto, cioè mi guarderò volentieri il secondo. Avrei molto di più da dire, ma visto che era un'impezione non voglio dilungarmi, anche perché magari ne parlerò quando sapremo di più.
Bello! Io sono sempre colpito quando soprattutto ti piacciono delle cose della Marvel.
Onestamente so che non ha molto senso parlare di impizioni per questo tipo di serie, perché è come tipo guardare i primi 10 minuti di un film e dare le impressioni su un film. Cioè non è come se ti guardi, che ne so, una di quelle vecchie serie che erano episodi, che vabbè, dici, guardi un episodio, hai già comunque un'idea della cosa. No, qua è veramente come guardare i primi 10-15 minuti di un film. Tutto può succedere. La cosa che ho apprezzato particolarmente è che almeno in questo primo episodio non ci sono super collegamenti a 85 altre cose della Marvel, e so che ovviamente non succederà, però sarebbe piacevole se rimanesse così, o se comunque i collegamenti con altre cose fossero molto leggeri, cioè se fosse magari una cosa che ti potessi fruire un po' come tipo, ti ricordi le prime stagioni di Daredevil o di Jessica Jones?
Sì, che bello. Sì, ma quelle le facevano con un budget bassissimo e infatti no, dovevano certo scriverle bene per forza, perché sennò...
No, ma non è quello che sto dicendo, è il fatto che tipo c'erano delle strizzatine d'occhio, neanche, c'erano dei riferimenti all'universo Marvel esteso, ti dicevano che si ambientava in quel mondo, ma erano tutte cose così così en passant, certo. Cioè non c'erano 100.000 collegamentoni pesantoni. Sarebbe bello se fosse una cosa di quel tipo, ovviamente non lo sarà, probabilmente già nel secondo episodio ci saranno esatto. tutti gli altri personaggi e tu dirai vabbè,
ma quelli sono gli Avengers e dietro di loro ci sono gli altri Avengers di un'altra dimensione e 100 esatto. Spider-Man.
Esattamente, però e finché non succede, a man can sperare un pochettino poco, ecco.
Un pochettolino.
Sì. Tra l'altro io faccio un'impizione, speed impizione, nel senso che wow. mesi fa avevo detto oh, esce Severance su Apple TV Plus, mi sembra bello, Hype Corner, ho guardato la prima puntata, wow, sono presissimo e non vedo l'ora di guardare le altre, anche questa è uscita tipo settimanalmente, usciva un episodio al venerdì e questa dovrebbe essere tra l'altro l'ultima settimana con l'ottavo episodio, mi sta piacendo tantissimo.
Ah, quindi adesso te lo puoi recuperare tipo tutto in una volta.
Ora posso bingiarlo, no, ma poi soprattutto Ben Stiller non me lo facevo un regista capace, per la prima puntata invece sta facendo dei numeri che mi interessano particolarmente, quindi Hype Corner giustificato.
Ben Stiller alla regia, wow.
Beh, ma non ha già diretto un botto di roba, scusate, cioè.
Sì, 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 beh, però non è che sia roba memorabile. Cioè, non è che uno dice tipo, che regista incredibile, quanto è un Nolan quello lì, che sono detto no, un nome a caso.
No, no, però, vabbè, nel senso... cioè, gli Zoolander erano diretti da lui, Tropic Thunder era diretto da lui.
A me basta questo, cioè, se gli Zoolander sono diretti da lui, è un ottimo regista.
The
Fine.
Cable Guy, quello con Jim Carrey, era diretto da lui, credo. Poi altri dovrei guardare onestamente, però per dire, non, cioè, aspetta, anche il coso del tizio che fa longboard in Islanda, come cavolo si chiama?
Ah, The Secret Life of Walter Mitty, film preferito di Nick.
Anche quello
sì,
era,
è vero.
Era diretto da lui,
sì,
quindi
sì, sì.
Cioè, nel senso, non è che sia proprio un novellino nel senso.
Allora, mi ero dimenticato di The Secret Life of Walter Mitty, ma io stavo parlando proprio da un punto di vista puramente tecnico di regia e fotografia e di composizione, eccetera. Cioè, non è stata la cosa per cui brilla. Mentre invece, in questa serie, almeno nel primo episodio, di nuovo è un'impizione, sembra stare facendo delle cose che mi piacciono tantissimo. Quindi sono proprio, cioè, tipo, felice e interessato da più punti di vista.
Dimmene una!
Wow. C'è un corridoio lunghissimo in questa scena incredibile, che
crazy.
Dura, penso, 3 minuti,
wow.
dove
no.
questo tizio arriva fino al suo ufficio e per come è girata, per come è ragionata, eccetera, rende perfettamente l'idea di quello che la serie ti vuole far passare.
Ah. Bello, bravo Ben Stiller, non sei solo uno stupidone come sembrava dai film.
Okay. Era la conclusione ovviamente a cui eravamo arrivati tutti, come se sono uno stupidone.
Sio.
No, aspetta, prima di Sio, mi sono solo dimenticato di dirvi una cosa di Moon Knight, che forse era la prima e unica che vi avrei dovuto dire. Quando è iniziato ero super spiazzato perché c'è Oscar Isaac che fa un accento inglese affettatissimo. Ho detto wow, questa cosa? Cioè, mi distrae tantissimo e invece a quanto pare è una cosa di trama ed è, cioè, tra virgolette, voluto che non sia il suo vero accento. E quindi ho detto, speriamo che tipo smetta di far finta di parlare inglese a un certo punto. E probabilmente succederà. Fine. Se vi capita guardandolo, sappiate che sì, non siete i soli ad avere questa sensazione weird.
Comunque, grazie per questo lore up sulla tua impizione, ma chi se ne frega di tutto? Sì, hai guardato Turning Red? Sì, no. È l'ultima volta che te lo chiedo.
Io ti dico solo che qualcuno ha scritto, sì, o che parla di Turning Red sta diventando il nostro Silk Song.
È vero.
Io vi dico solo che nello scontrino dell'episodio troverete una foto di me con davanti Turning Red che è finito, perché l'ho
niente.
Guardato.
Io non ti credo, cioè puoi benissimo
nulla.
Puoi benissimo essere andato ai titoli di coda e esserti fatto una foto, cioè io onestamente non ti credo più.
Ok, ho fatto così perché non mi sono ricordato di fare una foto alla fine di quando l'ho visto davvero, ma ho visto Turning Red.
Ok.
Sta a voi decidere se credermi o no.
No, cioè abbiamo già deciso, la risposta è no, credo abbastanza unanimamente.
Va bene, no, nessun problema.
No, ma anche perché oggi letteralmente possiamo farti da prova del 9 perché per tutta sta manfrina sia io che Lorro l'abbiamo visto, quindi sappiamo cosa stai per dire in realtà e possiamo
esatto.
controllarlo. Possiamo fact checkarti.
Allora, vabbè, io visto che non sono una persona disgustosa come sì, io l'ho messo subito, non l'ho visto tutto, ci ho provato, ne ho visti tipo una metà abbondante / due terzi, quindi posso partecipare a questa discussione fino a un certo punto.
E ma... questa foto di Lorro davanti ai titoli di coda, allora che cos'è?
No, non photoshopperò la mia foto su quella foto che mi manderai tu, Sio.
Ok,
prego, procedi con la tua recensione di Turning Red.
Allora, intanto per questo film che ho visto ci sono due questioni. Una è la qualità intrinseca del film e l'altra, che è completamente scollegata, è la questione di rappresentazione di persone non maschili, non occidentali, e che cosa rappresenta questo film stesso, secondo me. Però sono proprio due discorsi diversi.
Mm. Ok.
Innanzitutto, appunto, partirei dalla qualità del film. L'ho visto ieri.
wow.
Vedete la foto.
Ok.
Vostro onore. Quindi lo sto ancora digerendo, ma ho due o tre cosine da dire. Per chi non l'avesse ancora visto, una coming of age story di questa ragazzina May Lin, la chiamano tutti May e basta, che cosa poco rispettosa,
cosa?
Che si trasforma in un panda rosso. Allora, i personaggi sono scritti molto bene, secondo me, tutti a parte uno che appare nella seconda metà del film, che però, vabbè, gliela passo.
Dimmi quanto vuoi essere interrotto durante o quanto vuoi che mi segni le cose per dirle dopo.
Allora, voi ovviamente avete il diritto di fare quello che volete durante questa recensione, perché io non mi merito
nulla. No, in realtà sono genuinamente curioso di che cosa ne pensi, casomai tipo aggiungerò le mie considerazioni alla fine di tutto.
Anch'io aggiungo tutto alla fine, facciamo spiegare a Sio le cose.
Vabbè, comunque, sostanzialmente la storia di un rapporto madre-figlia, è questo il tema grosso, che cambia nell'adolescenza, no? E i cambiamenti stessi dell'adolescenza che fanno sentire te, persona tredicenne, in questo caso Maylin, uno schifo, completamente sbagliata, devi nasconderti, e il tutto è metaforizzato con questo pandone rosso in cui si trasforma Maylin, che però rappresenta anche l'altra metà dei cambiamenti dell'adolescenza, cioè le parti nuove di te che dopo tutto ti piacciono. È una metafora molto semplice, quasi, cioè non c'è neanche bisogno di spiegarla, ma è secondo me molto efficace. In più è interessante il discorso affrontato nel film del lutto verso la persona che sei stata, cioè la bambina che eri, May, non esiste più, e vediamo proprio May che attraversa le fasi del lutto fino ad accettare che nulla è per sempre, tu cambi, tutto cambia, le persone cambiano. Nonostante ciò che mi sono inventato nella scorsa recensione, le amiche di May sono le comprimarie migliori dell'universo. Fanno riderissimo, sono caratterizzatissime, cioè mai esagerate, nel senso che arrivano fino al limite dell'esagerato, ma fa riderissimo, c'è del super affetto.
Mentre dici tutte queste cose, immaginami mentre tipo prendo appunti freneticamente.
Lo so.
Anch'io, cioè letteralmente, io sto facendo tipo dei segni con la testa e muovo il corpo, ma non ti dirò se sono d'accordo o meno.
Benissimo, benissimo, sono molto curioso. C'è del super genuino affetto e amore tra di loro, sono le uniche persone che May sente che la capiscono, cosa che qualunque persona che ha passato l'adolescenza può ricordare, no? Gli amici sono l'unica ancora di salvezza, tutte le altre persone a partire dai genitori non capiscono un cavolo. Il rapporto con la madre e col padre è, secondo me, potevano farlo un po' meglio, ma c'è abbastanza ciccia perché sia ben affrontato, oltre a essere l'argomento principale, no? La mamma è comunque il personaggio, oltre a May, che si vede di più praticamente nel film.
Oltre alla band,
dopo parliamo della band, sono contentissimo della band. L'animazione, tra l'altro, conferma che Pixar sta sperimentando un po' di più, senza esagerare, però sono molto felice che inizi a avere essere competitiva in questo senso, nel senso che sembrava un po' che gli ultimi film fossero un po' ugualetti, però già Soul, con il design dei personaggi umani, sembravano tutti un po' più adulti.
Sì.
Luca era molto più stilizzato, questo è stilizzatissimo, ci sono tantissime reazioni dei personaggi che sono, per semplificare, molto anime, cioè hanno cambiamenti di espressioni esageratissimi.
Sì, vero verone.
Roba che non si era mai vista in un film d'animazione che esce da Disney, anche se Pixar non è Disney Animation Studios. Però è già visto, ma è bello che sia stato influenzato, diciamo, da tutta una serie di anime che esistono da 50 anni. La palette di colori l'ho amatissima, perché ci sono certi shot della città che con un'inquadratura di edificio edifici e il cielo riescono comunque a usare tutti i colori che esistono.
La palette di colori nel senso di tutti i colori, sì, costantemente, sì,
a me
sullo
piacciono
schermo.
Tutti i colori, okay, costantemente. Perfetto. È la mia palette preferita, tutti i colori.
Sì, è Ctrl A sui colori, inserisci nello shot, ok?
Sì, sì, HDR. Animazione non è fluida stile Incanto, no? Che tutti i movimenti sono bellissimi dei personaggi principali, però è eccellente per quello che vuole fare. E appunto, tu dicevi, Nick, la parte musicale. Cioè, la parte musicale è parte integrante della storia perché le ragazzine sono ossessionate da questa band che sono i Four Town.
I Four Town.
E sono cinque. E sono letteralmente i Backstreet Boys.
Sì,
cioè,
sì.
Tutto ciò che ha a che fare con la musica in questo film è perfetto, secondo me. Il sound e anche il look della boy band mi riporta gli ormoni che avevo con le Spice Girls 20 anni fa.
Guarda, io so solo che ovviamente mi sono preso appunti parziali, ma uno degli highlight che ho del film ho scritto... Tizio che ripara gli uccelli. Il tizio della boy band che aggiusta, sì, gli uccelli perché ama gli animali, sì. Quello è una delle cose che mi ha fatto ridere.
Fantastico.
Anche a me.
Ah, e anche la costruzione della storia, il pacing secondo me non sbaglia un colpo. Cioè non c'è stato un minuto che ho detto vabbè dai andate avanti. E Imho, mia ambolissima opinione, miglior climax finale di tutti i film Pixar. Secondo me, terzo atto da solo da 10 pizze.
Okay.
Wow,
mi sono divertito tantissimo. È un film bellissimo. E scusate se vi ho fatto uno scherzo proprio con questo film fantastico. Che magari un sacco di gente era fomentata perché era molto bello e io l'ho smontato. Invece è proprio bello. Cioè, sono contento di averlo visto due volte: una nella mia mente e una nella realtà.
No, se l'hai visto una volta. Infatti. E ti prego di smetterla con questa cosa.
Vai col voto finale.
Dopo, esatto, se volete, parliamo di cosa questo film rappresenta, eccetera. Però, se volete, gli do già il voto. Che sono 9 fette di pizza.
Ok.
Margherita, basilico, olio all'aglio, basta. Ma di quelle che ordini sulla penisola sorrentina e dici wow, che buona la pizza. Cioè, un alimento così semplice e così perfetto.
Io era il voto che mi aspettavo in realtà. Cioè, guardandolo pensavo... No, sì, ma davvero non è per essere tipo caustico in maniera gratuita. Cioè, lo guardavo e dicevo, è un film che piacerà molto a Sio. E mi rendevo conto, mentre lo guardavo, che i miei problemi con il film non sono veramente problemi con il film. Nel senso, a me non è piaciuto, tant'è vero che non l'ho finito. Ma, cioè, arriva il momento in cui devi fare i conti con la realtà e dire, cioè, nel senso, accettiamo una volta per tutte che i film della Pixar / Disney non sono per me, io non sono il target di questi film, perché provavo genuino fastidio per i personaggi e per le situazioni. Cioè, è difficile da fare come discorso, ma spero che possa essere comprensibile.
No, ci sta.
Non per dire che il film non sia valido, ma proprio perché parla una lingua talmente diversa da me che non sono riuscito ad apprezzarlo minimamente.
Quindi sei misogino.
Sono misogino, assolutamente. Omofobo. Sì, omofobo, tutto. No, cioè, per dire, tu facevi l'esempio delle ragazzine. Per me, sì, le ragazzine, le amiche, scusami, non sono neanche dei personaggi, sono dei gimmick.
Esatto!
Che funzionano, possono essere simpatichette, ma non sono dei personaggi, neanche lontanamente.
Grazie,
detto
Lord.
Questo, funzionano per l'aspetto umoristico, funzionano per il ritmo, sono divertenti e tutto. Ma non sono personaggi.
Sono un personaggio. Cioè, io loro tre le ho considerate come un personaggio.
No, neanche. Non esistono al di fuori della protagonista. Non sono dei personaggi.
E infatti, io non capivo prima quando hai detto tipo sono le comprimarie meglio caratterizzate. Dice tipo cosa? Sono letteralmente una macchietta unica.
Occhio, ricordatevi da che posizione sto arrivando io.
Certo.
Però davvero gli unici due personaggi che il mio cervello poteva recepire come tali erano la protagonista e sua madre.
Chiaro.
E comunque anche lì mi nascevano tutta una serie di fastidi. Io tipo non ne posso più di ragazzini adolescenti sfigati che non lo sono. Sono i trentenni che li scrivono, non sono assolutamente degli adolescenti. Cioè, chi nella propria adolescenza è stato magari un po' l'outcast o quello, anche solo se non outcast, che è un po' forte come termine, quello tagliato fuori dal gruppo dei fichi, dei cool, non era così. Cioè, questa è l'immagine mentale che hanno degli adulti che scrivono questi adolescenti quirky e pazzerelli che non sono degli adolescenti. Ora, io non mi chiedo una veridicità documentaristica da un film della Pixar, ma questa cosa della romanticizzazione del l'outcast del ragazzino, tra virgolette, nerd o con degli interessi particolari, mi ferisce personalmente, perché non riesco a entrarci, perché il mio cervello non riesce a prendere questa lettura patinata e sdolcinata dei film come questi qua della Pixar, e quindi purtroppo non riesco a entrare dentro questa cosa.
Ma io non ci ho proprio visto una lettura, scusa se ti interrompo, io non ci ho proprio
visto
una lettura di May o loro, che comunque sono virgolettissime le sfigate, anzi, cioè semplicemente loro hanno una loro identità, punto, cioè loro si divertono tra di loro, sono amiche.
Dico solo, se vuoi semplificare, sono stufo di questa iperromanticizzazione super buonista di tutte le cose che nella vita reale non sono così simpatiche, quirky e divertenti, come per esempio l'adolescenza, ma ha quasi la pretesa
di dirti quella che deve essere l'adolescenza, di come deve essere vista.
Mettila così, è semplicemente una visione in cui non riesco ad entrare.
Ok,
non,
e ci sta.
E quindi ovviamente non posso essere il pubblico giusto per questo film, da qui il mio problema ovviamente.
Certo, ma io penso tra l'altro di avere avuto lo stesso problema, nel senso che io me lo sono guardato e me lo sono anche goduto, nel senso che non posso dire sia un film brutto, non sono in grado di dirlo.
Perché è un film bello.
Però allo stesso tempo, cioè mi sono proprio trovato a dire tipo wow che palle, e mi rendo conto che stranamente, o forse no, quello che hai detto è quello che non è valido per me, e immagino viceversa. Tipo, per me il terzo atto è terribile.
Wow.
Io l'ho trovato veramente tipo un buttato in vacca una cosa che stava facendo. E allo stesso tempo, tipo, il messaggio stesso del film è secondo me la parte che non funziona. Perché quell'idea dell'accettazione, per come viene spiegata alla fine del film, è proprio una cosa che per me non funziona. Poi, giustamente, non deve funzionare solo e unicamente per me. Probabilmente funziona per 12 miliardi di persone e non per me. Però ci vedevo proprio una falla di, ma scusami, ma il messaggio che vuoi far passare è diverso da quello che poi fai passare?
Cioè,
domanda,
cioè,
il messaggio del film qual è? Esatto, per me che non l'ho finito.
No, il messaggio del film è che bisogna accettarsi per come si è.
Non esattamente.
Cioè, nel senso, se io vado a analizzare la scena finale e come sviluppa questa cosa, è un mega spoiler, quindi magari ne parliamo in un altro contesto. Però, cioè, nel senso, le uniche cose che volevo dire erano, sì, ok, l'animazione, a me lo stile di animazione non piace, però riconosco che sia interessante.
A me è piaciuto moltissimo quello.
No, esatto.
Cioè, l'estetica del film l'ho trovata splendida, onestamente.
E, cioè, trovo splendido in realtà un concetto di rappresentazione, quello che dicevi all'inizio, Sio. Soprattutto
sì,
anche
ma
per...
è proprio un altro discorso quello.
Esatto, cioè poi anche tutta la rappresentazione dei figli della diaspora e della comunità, diciamo, asiatica all'interno del Canada, ma ci ho rivisto tantissimo di quello che ho sentito amici raccontare della stessa situazione tipo in Australia o negli Stati Uniti, tutta una serie di robe. Però devo dire che, cioè, il film l'ho trovato proprio, non riuscivo ad entrarci, sia per la questione delle amiche, mi sembrano veramente i peggiori comprimari mai scritti, perché sono delle macchiette e basta. E vabbè, comunque, non so, io ci sono rimasto proprio male, anche perché in realtà avevo delle aspettative altissime. Cioè, io amo che questo film abbia messo la parola mestruazioni su Twitter a cannone, nel senso che si è creato tutto un discorso su questa cosa e su quanto...
Senza parlare di mestruazioni, comunque, questo
no,
film
infatti non parla
di assorbenti,
sì.
Nel senso, però quasi riesce a dire mestruazioni.
Sì, però cioè, nel senso, a me faceva riderissimo vedere che Twitter americano esplodeva, cioè nel senso che c'erano un'enorme quantità di persone che dicevano tipo ehi Pixar, adesso sono tornato a casa dopo aver visto questo film e adesso devo spiegare a mio figlio che cosa sono le mestruazioni, è una roba che dovevo avere la libertà.
Ah, ma aspetta, gente idiota che si lamentava di
esatto.
questa cosa. Ah,
esatto.
Io quando hai detto questa cosa mi aspettavo che fosse stata utilizzata dalla Pixar come maniera per, tra virgolette, pubblicizzare il proprio film. E mi avrebbe fatto sorridere, perché è talmente ininfluente la cosa, cioè buttata lì all'inizio.
Infatti,
ma poi, cioè nel senso, mi avrebbe stupito, ecco.
Semplicemente legioni di genitori negli Stati Uniti sono sconvolti che siano argomenti affrontati in un film per bambine.
Esatto, come vi permettete di parlare di mestruazioni, per favore. No, però, cioè nel senso, e questo ha portato tanto discorso su persone che poi parlano del tema eccetera, quindi mi piace come effetto che ha avuto, però per me è uno dei miei film meno preferiti, anzi uno dei miei film schiferiti della Pixar.
Wow.
L'ho trovato proprio poco piacevole, però mi rendo conto, di nuovo non lo sto smontando, è che per quello che ho visto io proprio non riesce ad arrivarmi.
Per me è entrato nella top 5, togliendo Arlo tra l'altro dalla top 5. No, aspetta un secondo. No, cioè per me è proprio davvero super bello. Poi appunto il fatto che sia importante per molteplici ragioni, tipo primo film Pixar diretto da una donna, Domi Shi, che praticamente tra l'altro parla della storia della sua stessa adolescenza, perché lei, se non lo sapete, lei è magica e si trasforma in un panda wow, rosso gigante. Wow. Primo film Pixar con team creativo di sole donne, c'è Lindsay Collin, produttrice, Daniel Feinberg, supervisione degli effetti speciali, Rona Liu, production designer, Sabine O'Sullivan, produttrice, cioè è comunque una roba innovativa. Che non dovrebbe essere innovativa, però uh-huh, è così, cioè è il primo film Pixar che dopo una lunga, lunghissima serie di storie anche con donne protagoniste, però scritte da uomini, è innegabile che sia importante che siano delle donne a raccontarlo. Uh-huh. Però questi proprio sono discorsi che potevano essere importanti anche se il film avesse fatto cagare, e secondo me è più potente questo messaggio proprio perché secondo me il film è bello.
Okay.
Io non so se sono nel target, ma mi sono gasato tantissimo. Mi è proprio piaciuto tanto e lo voglio rivedere presto. E ripeto, scusate per lo scherzo dell'altra volta.
No, scusate, no, per lo scherzo dell'altra volta no, perché nessuno ti scuserà mai per quella cosa. Cioè,
esatto,
nel senso...
cioè quella è una cosa che ti rimane addosso come un tatuaggio della vergogna.
Never forget. Ma infatti non mi sto scusando per quello scherzo, mi sto scusando per averlo fatto con Turning Red, che alla fine è proprio bello. Rifarei quello scherzo mille volte.
Comunque davvero era proprio difficile il punto da cui arrivavo io, perché il mio problema appunto non è tanto con il film quanto le considerazioni che mi fa nascere il film. È come se tu sì o guardassi qualcosa che non è assolutamente un film per te e che magari non ti piacerebbe o addirittura potrebbe infastidirti, ma dovresti ammettere razionalmente che il tuo problema non è tanto con il film in sé,
certo,
ma con il fatto che stai guardando qualcosa che non è per te. E questo è il mio caso con Turning Red. Mettila così, l'unica cosa che forse posso cercare di dire è che sì, il mio problema è questo, sempre tentare di edulcorare e rendere magica e bella la realtà anche quando si parla di cose o di momenti della vita che magari particolarmente belli e magici non sono. Da un certo punto di vista lo capisco, perché ti stai riferendo anche a un pubblico giovane o molto giovane. Dall'altra parte penso che alla fine possa essere quasi deleterio, perché i bambini stupidi non sono, e questa cosa di voler sempre giocare al magico, simpatico, divertente, anche appunto quando magari non per forza lo sarebbe nella realtà, non gli dico facciamogli vedere i film super impegnati, però boh, da adulto questa cosa stanca alla lunga, e mi viene da pensare se non possa essere anche un banalizzare un po' certe cose anche per bambini e ragazzin. Comunque boh, mio punto di vista.
No, ci sta, che ci sta tantissimo, e apprezzo il tuo punto di vista, però potrebbe essere anche una scelta ben precisa, nel senso non è che...
Ma senza dubbio lo è, assolutamente, non è di sicuro una cosa che hanno tralasciato, è una scelta in cui io non mi ritrovo, ma è sicuramente una scelta, hai ragione.
E per chiudere, è una scelta che sicuramente è difficile da spiegare, ma è un qualcosa che sì, vuoi raccontare dei problemi di una ragazzina, magari adolescente, eccetera, che ha una famiglia disfunzionale, tra l'altro che problema ha la Pixar con i genitori disfunzionali, loro ultimi film parlano solo di questo, però devi comunque passare attraverso Disney, cioè è comunque un film Disney,
esatto,
comunque un film d'animazione, quindi deve essere comunque un film che esci e sei contento,
esatto,
e quindi
però...
per forza è un mezzo che non ti permette di raccontare tutto.
È chiaramente così, però adesso cercando di essere il più obiettivi possibili, cosa che non possiamo ovviamente fare.
A parte me.
Io lo sono sempre.
Da soprattutto te, dannazione. Cioè proprio se stai parlando di problemi legati alla crescita, all'adolescenza.
Sì.
Cioè un film dove i problemi della protagonista sono rappresentati dal suo trasformarsi. Una scuola dove letteralmente nel momento in cui questi problemi vengono messi davanti a tutti gli altri,
diventa
tutti l'accettano e sono tutti amici e felici.
Esatto.
A me sta cosa fa incazzare, perché no, non è cioè se davvero il tema, uno dei temi è i problemi della crescita, no, non è tutto magico e fatato e l'accettazione e il divertimento, non è così, stai sminuendo e banalizzando una cosa complicata, però mi rendo conto di essere pazzo perché appunto sto parlando di queste cose in un film Pixar che vuole fare altre cose, quindi sono scemo io, scusate, ma non riesco a farne a meno.
Non sei scemo, è molto... Eh no, no, è perché continuano a fare uno switch di metafore, perché dici, allora se quella è la metafora, va bene, allora andiamo avanti così. Comunque sì, ci sono un sacco di cose da dire e secondo me Luca è una metafora del coming out.
Luca mi era piaciuto, dimostrazione che ci sono, possono essere, esatto, dei casi in cui persino io, insomma, mi dichiaro a favore.
Idem, uguale. Comunque, finisco con un dolcetto perché ha completamente senso, so che questa sarà una puntata lunga, ma datemi un timer di 4 minuti.
Ti chiedo un piacere, aspetta Nick, perché avevo scritto anche due altri highlight di Red e sono uno ragazzino che davanti agli armadietti blinca come le rane, tipo chiudendo un occhio e il primo un occhio e l'altro, ho detto yes, frog blink, mi fa sempre ridere, e poi il peluche che ha la protagonista di Wilfred, che è praticamente Pushin se fosse un carlino, voglio quel peluche.
Stupendo, ho pensato la stessa identica cosa, voglio immediatamente quel peluche, ecco, adesso quindi lo compro subito.
Ecco, fine, scusa Nicca che ti ho interrotto, perdonami. No, ma andava dentro, cioè, frog blink, massimo del divertimento.
No, comunque, allora, il film di cui vorrei parlarvi io oggi ha completamente senso, secondo me, visto il discorso che abbiamo fatto dell'animazione, dell'edulcorare le cose, eccetera, eccetera, perché io vorrei parlarvi di Flea, e giuro che ci metterò poco, ma non posso consigliare caldamente una cosa più di quanto sto per consigliare questa. È un documentario animato, nel senso che ha tutta la parte, ad esempio, di audio, che è letteralmente quella di un documentario, ok? Semplicemente il mezzo visivo è un'animazione molto strana, perché ha dei tratti che, ad esempio, all'inizio a me non piacevano per niente. Cioè, il mio cervello è proprio arrivato a pensare, tipo, vabbè, madonna, potevate prendere degli disegnator e degli animator un pochino migliori, e invece quello stile tirato avanti per abbastanza tempo diventa fondamentale. Però tipo io, che sono una persona con le opinioni immediate, ho detto tipo, ah, che schifezza. E invece no, non fatevi ingannare, non fate il Nick della situazione.
Mi stupisce questa cosa perché, avendo visto tipo solo delle immagini, non mi sembrava strano. Cioè, che tu il tuo cervello lo recepisca come tale, ok, è ovviamente soggettivo, però non mi sembrava una cosa, cioè, particolarmente strana. Cioè, è un suo stile,
c'è qualcosa che proprio non funzionava, tra l'altro con il fatto che sia una cosa animata su quello che è palesemente un documentario davvero girato. Di conseguenza non riuscivo a capire perché non mi dava quel senso di spazialità, quel senso di realismo di cui avevo bisogno. Ma facciamo un passo indietro. Flea è un film del 2021, uscito all'inizio del 2021, distribuito negli Stati Uniti a dicembre del 2021, ed è il primo film nella storia che viene candidato a 3 Oscar, che sono miglior film d'animazione, miglior documentario e miglior film straniero.
Ah, però.
Wow. Ok, non ha vinto nessuno di queste cose, ma è rarissimo che un film possa presentare in queste 3 categorie contemporaneamente. È una produzione francese, danese e svedese, ed è la storia di questa persona a cui viene dato il nome di Amin, ma che è solo un nome che serve per la storia, e di come si sta per sposare con suo marito in Danimarca, e di come per la prima volta, ormai a poco dal matrimonio, decide di raccontare la storia di come lui è arrivato dall'Afghanistan, cosa che non aveva mai raccontato prima. E il fatto che non l'avesse mai raccontata prima è una cosa che acquisisce senso man mano che va avanti la storia.
Quindi è la sua storia, cioè questo film è la sua storia personale.
Sì, tra l'altro sotto forma di un dialogo che lui fa con una persona che mi verrebbe da dire essere il suo psicologo.
Ok.
Ah. Quindi lui decide di per la prima volta nella sua vita di svuotare il sacco, se vuoi, e di raccontare la sua vera storia, perché proprio per questa storia non ha mai potuto raccontare.
Ok.
Perché quando si passa da temi come scappare da un paese in guerra, di immigrazione, eccetera, noi, cioè, l'abbiamo anche io e Sio visto proprio quando abbiamo fatto storie migranti, eccetera, non sempre puoi raccontare la tua storia vera. E di conseguenza ci sono delle persone che passano magari anni e anni e anni mantenendo una storia non vera, perché il loro poter stare in un determinato paese, il loro poter ambire a una vita migliore, è legato alla storia che racconti.
Ok.
E un film bellissimo, ma che ti dilania dentro, perché i temi sono terrificanti, estremamente reali. Come dicevo prima, questa cosa dell'animazione che all'inizio per me non funzionava, nel momento in cui inizia a raccontare la storia, quindi dalla partenza dall'Afghanistan, l'arrivo in Russia, la sua famiglia composta da lui, il fratello, le due sorelle, la madre, e tutte queste cose a un certo punto inizia a funzionare tantissimo e ti fa male dentro. Perché vedi una realtà che sai essere vera e che è terrificante, che tra l'altro io personalmente, così come lo fanno vedere in Flea, non avevo mai visto. E nei momenti dei ricordi, quindi nel flashback e nella storia raccontata, l'animazione acquisisce ancora di più un valore enorme, perché riesce a rendere non soltanto il realismo di determinate cose che poi vengono raccontate, ma anche l'impressione che si ha di quelle cose, l'impressione che il nostro personaggio narrante ha di quelle cose. Ed è bellissimo. Lacrime a fiumi, stare male, finire veramente con gli occhi gonfi e dire: mio Dio, quanta fortuna che ho nella vita a essere nato in una parte specifica del mondo e non in un'altra.
Wow, ti è piaciuto tanto Turning Red?
Sì, non puoi avere l'audio così selettivo, cioè nel senso devi ascoltare tutto, mi spiace.
Ah no, comunque è veramente veramente bellissimo. Io vi imploro, tra l'altro è anche fatto giustamente in lingua, quindi in più lingue, perché ci sono delle scene in Afghanistan, delle scene in Danimarca,
chiaro,
ci sono delle scene in Russia, eccetera. Ed è un'altra cosa estremamente importante, perché non tutto è sottotitolato.
Ah.
Perché giustamente non tutto lo capisci.
Chiaro, chiaro.
I personaggi, ad esempio, quando arrivano in Russia non sanno il russo e di conseguenza non vedi il sottotitolo di quello che dicono determinati personaggi che incontrano, fino a che poi non lo imparano.
Mamma mia.
È proprio come giocare a Tunic, praticamente.
Esatto. È vero. Stessa cosa.
È fatto benissimo. Dura, tra l'altro, soltanto 90 minuti, però sono,
oddio,
90 minuti spesi perfettamente.
Ah, scusa, hai per caso appena detto la durata perfetta di un film? Ti ho appena sentito dire.
Sì.
Wow.
Un'ora e 29.
E,
fantastico.
No, vabbè, è incredibile, veramente veramente bello. Vi prego, guardatelo. Sono certo che, dato che è stato candidato a qualunque cosa e meritevolmente, presto arriverà tipo in streaming dovunque, quindi tipo...
Infatti non lo trovo da nessuna parte.
Infatti volevo appunto chiederti: è già recuperabile da qualche parte? No, tu l'avrai visto al cinema, immagino.
Io l'ho visto al cinema.
Ah, ok, c'è al cinema adesso?
Sì, sì, sì. Appena è stato candidato, cioè diciamo una settimana prima degli Oscar, sono uscite le candidature, eccetera, hanno iniziato a metterlo di nuovo nei cinema. Tra l'altro, cioè, sono incazzatissimo perché ieri qui a Milano, al Beltrade, che è un cinema tra l'altro meraviglioso, c'era di nuovo la proiezione di Flea con il regista e tipo le chiacchiere con il regista, e noi non c'eravamo e sarei andato a rivederlo assolutamente.
Comunque, a parte che mi è interessato onestamente moltissimo con queste cose che hai detto, ci terrei solo a puntualizzare una cosa, visto che prima dicevi quando io e Sio eravamo a vedere le cose con i nostri occhi per creare storie migranti, cioè ti volevo solo far presente che, cioè, scusami se io stavo facendo da mangiare per le persone, che è, cioè, possiamo dire è anche più importante, perché, cioè, per sopravvivere serve mangiare. Io stavo quindi possiamo dire che sono la persona migliore di noi tre, ecco.
Stavo per dirlo,
ecco,
io
quindi, questo è innegabile,
ci tenevo solo a questa precisazione.
È vero.
Comunque,
anche se devo fare un'altra precisazione, durante Storie Migranti abbiamo anche fatto la pizza.
Allora
vero,
vai a fare in culo, è tutto quello che ti posso dire. Beh, io ho fatto da mangiare a un sacco di persone, va bene, in quei giorni, maledizione.
Comunque, scusate, ma devo dargli 10 fette di pizza, perché è veramente
chiaro,
eccezionale, è fuori scala,
okay,
è meraviglioso. E la pizza è una margherita con i datteri.
Ah, ok.
Buona.
Wow, è un bel voto per un bel film.
Quali i datteri? Quelli giganti?
Ma non chiedere quali datteri, che poi ti dice i datteri con dentro.
Quelli fatti di materassi d'acqua.
Esatto, esatto. Non chiedere mai quando sei già soddisfatto della risposta.
Scusa, hai ragione, hai ragionissimo.
Ok, vabbè,
ringraziamo
allora
della gente.
Esatto, sai a cosa do 10 fette di pizza io invece? Mamma mia, quanto vorrei che fossimo bravi a fare i segui. Comunque io ovviamente do 10 fette di pizza a tutte le persone che ci permettono di realizzare Power Pizza settimana dopo settimana, supportandoci su Patreon.
Ah, le best persone della vita.
In primis i nostri genitori, che ci, cioè, non ci fanno pulire il tempio tutti i giorni.
Grazie genitori che non posseggono un tempio di
esatto,
animali bislacchi. Ma grazie anche alle persone appunto che ci danno dei soldi su www.datecideisoldi.com, e tra essi ed esse i calzoni. E quindi grazie a Agu, hashtag team pizza tagliata in 6 fette.
Grazie Alberto Bitto.
E grazie a Ciao Pierone, per il compleanno ti abbiamo regalato un calzone. Sei proprio un flauto.
Cosa? Wow. Cosa? Sono mega confuso. Comunque grazie anche a Inu Yeosha, The Final Nico. Ti prego Nico, smettila con questi nomi difficilissimi da leggere.
Grazie alla botte piccola Padova.
Grazie alle bizzarre avventure di H, la figlia Monella e le lumache.
Grazie a Nicky e Maestro Paolini Subramania.
Grazie a quello che leggerò come Pai, il vero re dei cani. Potrebbe essere Pie.
Allora, dato che il suo nome è Pietro, ho il sospetto che sia Pie e non Pai, ma è tutto può essere
Pai.
Grazie Sara Oswin, che purtroppo ha scoperto di non avere il pollice verde. Super sad, faccina che piange. Puoi pitturartelo.
Grazie a Scarpo, a.k.a. Andy dei Pinappoli.
Grazie a Tempo.
Grazie Vale, ma quale la quale?
Ah, lei la quale, ok. E grazie a Varg, che è arrivato al punto di commuoversi per un caffè preso al distributore automatico. Wow, true Italia. Italian experience. E non ci metto il mandolino sotto a sto giro.
Cioè, io mi ricordo quando vivevo in Giappone, tipo il caffè dell'aeroporto a caso in Italia mi commuoveva mille ore. Era bellissimo.
Sì, wow. Sì, decisamente sì.
Adesso mi commuove solo un'ora.
Grazie per averci ascoltato anche dopo il tradimento di CEO ed essere arrivata al momento in cui CEO è effettivamente recensito un film che comunque abbiamo detestato, quindi ha davvero fatto una cosa buona, punto di domanda. Per scoprire se CEO sarà ancora su Power Pizza, ascoltateci anche la prossima settimana. Da Lorre è tutto pizza e chiudo.
Da Nick è tutto pizza.
E io chiudo con la migliore domanda che ci hanno fatto nel Reddit. Ama, preferireste avere bacon infinito ma zero videogiochi per il resto della vostra vita, oppure videogiochi infiniti videogiochi ma zero videogiochi?
Power pizza, yeah. Pizza pizza with the word, word. Chili not a dish, better part, yeah. Home is Ranger Malik. See what that comes from.
The King of the Dog.
The show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo.
Guarda, ve lo consiglio proprio.com.